alla fine dei finali, quando mi hanno chiamato MVP, ho detto, cavolo, ma cioè, io sono riuscito, l'ho rubato a lui che è quarantenne e ha 20 anni di esperienza, all'altro ragazzo che è capitano della nazionale italiana e sta qui da tanto tempo, al ragazzo dell'altra squadra che, cavolo, è uno dei, cioè, dei giocatori di basket in carrozzina più forti. E quindi non lo prendo come un traguardo, cioè è un obiettivo sicuramente raggiunto, non lo prendo
Sì.
come un traguardo finale.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel dedicato alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Manca ormai pochissimo, il nostro viaggio sta per arrivare alla sua conclusione, perché ormai insomma, ai prossimi Giochi Paralimpici estivi mancano veramente pochissimi mesi e noi stiamo continuando a conoscere gli atleti paralimpici italiani e quest'oggi, questa puntata sarà dedicata a uno sport che ancora non abbiamo avuto modo di conoscere da vicino. È la primissima puntata di Chiamata per Parigi 2024 dedicata al basket in carrozzina. E permettetemi una lacrimuccia perché io vengo dal mondo del basket 11 anni e quindi sono molto affezionato a questa puntata. Ma ne parleremo con uno che ancora oggi fa l'atleta e anche perché è giovanissimo, insomma. Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Alessandro Sbuels.
Ciao a tutti, ciao a tutti. Tutto
Allora, a microfoni spenti, intanto come stai? Ottimo,
bene, tutto bene.
ottimo.
Esatto.
Allora, a microfoni spenti, io ti ho fatto una domanda perché devi sapere che, come dire, scarabocchio un po' i cognomi. E il tuo
Capisco,
è molto
normale.
particolare. Infatti, la prima cosa che ti ho chiesto, insomma, prima di iniziare il podcast è Sbuels, e tu mi hai detto no, cioè, è Sbuels.
Esatto.
E tu mi stavi raccontando i modi in cui te lo storpiano. Mi dici in che
Esatto.
modo te lo storpiano a questo punto? Perché mi è rimasta la curiosità.
Beh, no, diciamo che essendo un cognome abbastanza strano, penso che sia abbastanza straniero, quindi me lo provano a storpiare cambiando tutte le vocali possibili. E una volta è Sbels, una volta è Sbulz, una volta è Sguelza, addirittura aggiungono una.
Welsa.
È una cosa abbastanza strana. Poi in realtà, sai, in realtà anche io vengo da Roma, quindi neanche a dire che sono zone limitrofe del confine, perché
Tipo
l'altra
tipo
parentesi da fare è che
verso.
Sbuelz, esatto, l'altra parentesi da fare è che in realtà Sbuelz viene più dal Friuli Venezia Giulia e da lì manca poco per scavalcare il confine. Quindi in realtà è un cognome abbastanza di confine austriaco. È un cognome abbastanza, sì, non comune sicuramente in Italia. Soprattutto vengo dal sud, dal centro, dai, da Roma, quindi da lì manca poco a storpiarlo. Quindi tutti i miei 20 anni di vita l'ho passati a sentirlo storpiare abbastanza spesso.
Ma
Esatto.
perché tu hai parenti che comunque arrivano dal Friuli Venezia Giulia?
Parenti abbastanza lontani, parliamo del mio bisnonno, poi in realtà mio nonno, mio padre, tutta la mia anche da parte di mio padre e mia madre veniamo da Roma, quindi io, ecco, sono sempre cresciuto a Roma.
Ok,
Esatto.
allora, come dire, assecondata la mia curiosità, arriviamo a parlare, appunto del tema centrale di questo podcast, cioè il basket in carrozzina. Prima però, scopriamo un po' chi sei come atleta, nel senso, tu al momento, in che squadra giochi, in quale categoria stai giocando e da quanto tempo hai iniziato a praticare basket in carrozzina?
Allora, in questo momento gioco alla Brentea 84 Cantù, e come dice il nome stesso, in realtà è una squadra della Lombardia verso Milano, verso Cantù, e pratico la Serie A del basket in carrozzina. Anzi, tra l'altro, domani proprio partiamo per l'Eurocoppa 2, che è la Coppa europea, diciamo di competizione europea del basket in carrozzina, e quindi sono entrato in questa squadra da quest'anno, in realtà. Fino all'anno scorso continuavo a giocare a Roma. E a Roma ho iniziato il mio percorso di basket in carrozzina. In realtà l'ho iniziato, manca pochi 5 anni, diciamo, perché ma a maggio ho fatto quello che era ecco, il mio incidente che mi ha portato a cambiare sport. Venivo dal basket in piedi, sono passato al basket in carrozzina e subito poco dopo ho iniziato a praticare anche il basket in carrozzina alla Fondazione Santa Lucia. Quindi sì, ormai sono 5 anni, i primi 4 li ho fatti a Roma. Nelle società romane, e quest'anno sono riuscito ecco, a sbarcare anche in quel di Milano, dove ho iniziato a fare, ecco, un campionato un po' più professionista, ecco, diciamo
Tra
così.
l'altro parliamo di Cantù, cioè non l'ultima delle squadre, una di
No,
quelle
per niente.
compagini che negli ultimi anni a livello proprio nazionale è la squadra da battere.
Sì, no, esattamente. Infatti sono stato contentissimo sia proprio inizio anno di iniziare a far parte di questa squadra. Tra l'altro siamo riusciti a vincere quest'anno il campionato italiano, anche la Coppa Italia. Vedremo adesso cosa riusciamo a fare anche con l'Eurocoppa 2. E quindi sì, in realtà a livello nazionale è la squadra da battere. Almeno fino a quest'anno si è confermata la squadra da battere. Quindi quando sono entrato a settembre a far parte di questa squadra, ero già contentissimo di sapere di stare in questo ambiente, perché per me significava crescita esponenziale e spero ancora in realtà di crescere, perché so che il mio percorso non è finito, però è una squadra sicuramente che può dare tanto, tanto, tanto.
Ci puoi raccontare com'è avvenuto questo passaggio, questa chiamata da parte di Cantù?
Ecco, allora, diciamo, in poche parole vorrei partire un po' da quello che è l'inizio, nel senso che io sono uscito, giocavo a basket in piedi, ho fatto il mio incidente e da lì sono iniziato a far parte, ho iniziato a giocare il basket in carrozzina nella società del Santa Lucia Basket, che fino a purtroppo poco tempo fa, fino a poco tempo fa era una squadra storica e purtroppo da pochi anni, per problemi che erano di sponsor, anche lui dal Covid è un po' retrocessa a livello di importanza, però rimane una squadra con molto prestigio. Ho iniziato a giocare il mio basket in carrozzina un po' in Serie A, un po' in Serie B, e ho cambiato squadra l'anno scorso proprio, in un'altra squadra di Roma che si chiamano i Jet, e dove ho iniziato a giocare il campionato di Serie A sicuramente in una fascia un po' medio-bassa. La mia fortuna è stata che nelle partite importanti ci sono stato. Sono sempre stato, ho avuto fortuna di entrare in quest'ultima squadra di Roma, perché mi ha dato l'esperienza che io chiamo di campo. Secondo me nel basket esistono due tipi di esperienze: l'esperienza che ti possono dare i giocatori durante l'allenamento, ma anche l'esperienza di campo. È importante che si giocano le partite anche per conoscere questa esperienza, per apprendere questa esperienza che comunque è importante. Ti potessi allenare con i migliori del mondo, ma se poi non entri mai in campo, è sempre in realtà solo il 50% del lavoro.
Entrare in campo mentalmente, soprattutto.
Mentalmente, ma anche saper giocare le partite. Se tu non le inizi a giocare, non sai mai com'è.
È
Quindi, in realtà,
certo.
la mia fortuna è stata che l'anno scorso sono riuscito a fare un campionato di cui purtroppo non siamo riusciti a fare tanto a livello di obiettivi, ma personalmente mi ha fatto crescere tanto. Tanto che, soprattutto nelle partite che erano importanti, per esempio quelle contro Briantea, in realtà ho fatto la mia sporca figura, nel senso, avevo giocato bene. E tanto vale che in realtà sono stato chiamato a fine anno, verso, ecco sì, la primavera dell'anno scorso. E questa è stata in realtà una sorta di coincidenza con quello che era già il mio sogno di cambiare città. Non che Roma mi facesse schifo, nel senso, per me Roma è la mia città.
Ma certo.
Però ho sempre avuto l'idea di cambiare, anche a livello universitario. Infatti, alla fine la coincidenza di cui parlo è proprio questa, che sono venuto a Milano per continuare il mio percorso di studio all'università e allo stesso momento ho avuto la fortuna di essere chiamato anche in Briantea. Quindi ho continuato questa mia doppia carriera universitaria e sportiva. E da lì sono arrivato a Briantea quest'anno.
Senti, la tua giovanissima età, tu sei del 2004
Sì.
praticamente, cioè quando
Esatto.
l'Italia del calcio ha vinto i campionati del mondo avevi 2 anni, questa cosa mi fa
Esatto.
sentire molto vecchio,
Beh, se vogliamo
però
parlare del basket, nel 2004 hanno giocato le finali delle Olimpiadi contro l'Argentina. Esatto.
Per dire quanto passa il tempo quando ci si diverte. Però ecco, il fatto che tu quest'anno abbia 20 anni, non so se li hai appena compiuti o li devi ancora compiere.
In realtà, no, l'ho appena compiuto il 10 aprile, anzi pochi giorni fa ho fatto la mia festa, no, non sono riuscito a fare il 10 aprile, però ho fatto la mia festa, quindi in realtà proprio fresco fresco,
Ok,
no, io
quindi
adesso 20
ventenne fresco mi dà la possibilità in realtà di utilizzarti, no? Come testimonianza nei confronti di tutti i ragazzi più piccoli di te che vorrebbero approcciare al basket e carrozzina, ma magari hanno paura di una cosa, del fatto di ribaltarsi sulla carrozzina. Quando noi abbiamo fatto il podcast con Davide Joset sul rugby in carrozzina, se ne è parlato molto di questa cosa, sul fatto che comunque alla fine gli infortuni sono veramente pochi perché uno si allena, ma soprattutto è molto difficile veramente a un certo punto farsi male. E com'è con il basket in carrozzina? Cioè, io l'ho viste le partite di basket, vemenate forte, però alla fine vi rialzate sempre. Qual è il segreto e quale consiglio appunto magari vorresti dare ai giovani che vorrebbero fare sport, questo sport, ma hanno paura di farsi male?
Beh, in realtà il mio segreto è proprio cadere, nel senso che... No, no, davvero, perché in
No, no,
realtà...
rido perché Davide Joset ci ha detto una cosa molto simile, calcola.
Perché la... Ma immagino, immagino, perché in realtà è proprio questo, è... Cadere non è mai in realtà la cosa importante e non è neanche la cosa più paurosa in questo sport o in qualsiasi sport che si pratica in carrozzina, perché cadere fa parte del gioco. Capita tantissime volte che puoi cadere, per qua... Qualsiasi sia la ragione, per ogni disparata ragione si cadrà, ma l'importante è sapere che non è la fine del mondo, soprattutto non dovresti avere paura di cadere. Mi ricordo ancora quando ho iniziato a giocare, subito dopo il mio incidente, io stavo a Santa Lucia, che per chi non lo conosce era questa fondazione che aveva anche una squadra di basket, e quindi praticamente mentre ero ricoverato scendevo anche al campo a giocare, a iniziare a giocare a basket in carrozzina, ovviamente non ero ancora, stavo imparando. Ma mi ricordo come io avevo paura di cadere, nel senso, era una cosa che volevo evitare di più nel gioco. Ma in realtà poi si capisce, adesso ormai sono abituato, poi capita. E quindi in realtà, più che, secondo me, più che quelli che possono essere gli infortuni, perché alla fine gli infortuni possono capitare, non è
Certo.
quello. Si possono evitare, ma anche in qualsiasi altro sport, anche olimpico.
Capito.
Capitano, però facendo l'esempio forse del calcio potrebbe essere anche un po' più capito. Non è che se uno entra in scivolata, allora sicuramente, se uno ti entra in scivolata, allora sicuramente ti fa male. Potrebbe farti male, però fa parte anche del gioco, nel senso ci sono modi e modi, capito? Casi e casi. Uguale nel basket in carrozzina. Si cade, ma ci si rialza. Io direi che il 99% delle volte... Non prendi un infortunio cadendo, davvero. Quindi, per chi vorrebbe iniziare questo sport, quello che devi imparare è che la caduta non è la fine del mondo, devi imparare a rialzarsi, anzi, devi imparare a cadere perché non succede niente. Quindi, prima, anzi, prima cade, meglio è perché se ne aveva paura. Questo può forse è il segreto.
Visto, che abbiamo la tua esperienza diretta, a questo punto, andiamo ad approfondire un po' quella che è la tua storia da atleta. Qual è stata la partita che più ti ha reso felice?
No, sono un po' indeciso perché non vorrei sembrare un po' superficiale. È vero che una delle partite che mi ha reso più felice e forse è una delle ultime, ma per il semplice fatto che vincendo il campionato. Lo scudetto, abbiamo vinto lo scudetto, tra l'altro lo scudetto che ci ha permesso a Brentea di avere anche la stella dei 10 scudetti, quindi mi ha trovato anche in realtà MVP della finale. Sono riuscito a prendere questo premio che per me era impensabile, molto lontano, e quindi devo dire che forse questa è la partita che mi ha reso più felice, ma per il semplice fatto che mi ha reso forse un po' più cosciente di quelle che potrebbero essere le mie abilità in questo sport. Nel senso, Vorrei un attimo far capire quelle che sono state le mie sensazioni,
Il
nel senso, io sono
podcast è tutto
entrato.
tuo, guarda.
Perfetto, allora. No, nel senso che, ecco, io ho 20 anni, ne ho avuto 19 fino all'altro ieri, praticamente. E sono entrato quest'anno soprattutto in una squadra, o comunque in un mondo fatto di atleti con un'esperienza anche il doppio della mia, che giocano da quando io ero appena nato. Ho un mio compagno di squadra che gioca davvero dall'anno 2000. Io sono dal 2004, cioè lui, quando io ero nato, lui giocava già in un'altra squadra nella Serie A. Quindi capisci che molti compagni che giocano con me quest'anno hanno un'esperienza decennale, hanno un'esperienza di tanti anni, e soprattutto, e molti di loro fanno parte delle nazionali, quindi quel quadro ormai internazionale che è molto importante. E la cosa che mi ha reso felice di questa partita è che sono riuscito io dico, a strappare questo premio a giocatori del genere, sia della mia squadra, ma anche della squadra avversaria.
Ti rende orgoglioso questa cosa qui.
Beh, sì, sicuramente mi rende orgoglioso, ma sono felice perché mi ha fatto capire come davvero posso forse fare qualcosa. Sai, ripeto, per fare anche un esempio del calcio, mi spiace prendere sempre il calcio perché gioco nel basket, però
Prendiamo il basket.
prendiamo il basket. In realtà è tutto bene, il basket è uguale. Tu immagina un giocatore che viene dalle giovanili, che gioca in una squadra, ecco, della giovanile, e se va a giocare in Serie B, anche Serie A, ok, perché ormai ci sono tanti ragazzi anche della mia età che vanno a giocare in Serie A, da un momento all'altro prendono e fanno un MVP delle finali. Cioè, che si fanno tutto un anno in cui praticamente sono ragazzini che si vanno a giocare contro giocatori fortissimi, quindi sicuramente stanno là per imparare, non entreranno sempre in campo, entreranno pochi minuti. Ogni allenamento è quasi un essere, un trovarsi, forse è una parola un po' forte, però schiacciato anche dagli altri, perché sicuramente entra in un ambiente non facile, no? Quindi devi riuscire a crearti il tuo spazio, no?
Beh,
E tu
certo, sei il nuovo arrivato, sei giovane, quindi
certo.
comunque giustamente hai un tuo percorso ancora da fare.
Sicuro, sicuro. Poi, nel senso, chi fa sport agonistico capisce che in realtà quando sei più piccolo il nonnismo esiste. Da una parte lo trovo anche giusto perché ti insegna a crescere. E quindi in realtà capisci che ci sono tantissime forze, tantissime spinte che ti fanno crescere perché devi capire come uscire da questo mare, no? Da questo mare. E in realtà io in un anno abbastanza, cioè mi sono sorpreso che alla fine, spingendo, spingendo, ho avuto la fortuna, sfortuna di un altro mio compagno che purtroppo si è fatto male, sono stato il suo rimpiazzo, è un nostro compagno americano che quest'anno ha giocato con noi, e io sono entrato al posto suo, ho giocato la seconda gara la gara 2 delle semifinali e le finali, e a quanto pare ho fatto meglio, quindi in realtà, cioè, è stato forse sì una fortuna, un caso, ma alla fine delle finali, quando me l'hanno chiamato MVP, ho detto: cavolo, ma cioè, io sono riuscito, l'ho rubato a lui che è quarantenne e ha 20 anni di esperienza, all'altro ragazzo che è capitano della nazionale italiana e sta qui da tanto tempo, al ragazzo dell'altra squadra che cavolo è uno dei giocatori di basket in carrozzina più forti. E quindi sicuramente non lo prendo come un traguardo, cioè è un obiettivo sicuramente raggiunto, non lo prendo
Sì,
come un
beh,
traguardo finale.
certo, anche perché hai 20 anni, insomma, da
Ah,
qui
ovviamente, sì, ho
avanti,
20 anni,
sai quante
ma
soddisfazioni ti puoi levare?
sicuro, poi ho tante cose ancora da fare, quindi in realtà per me davvero questa è un ok, ho capito cosa posso fare, ci sono riuscito, non ho ancora fatto niente in realtà, però in realtà posso rompere le scatole a qualcuno, no? Se continuo a allenarmi così. In realtà questa pure è la speranza che in realtà ho adesso che partiamo per questa Coppa Europea. Vediamo cosa posso fare. Spero di poter dare il mio nella squadra. Spero che il coach abbia fiducia in me allora di mettermi, sapendo quello che ho fatto. Quindi questo premio che ho ricevuto, e quindi questa gara, che in realtà, questa partita che credo sia la più importante, mi ha dato più spinte che davvero che No, ma ho più speranze che obiettivi, perché l'obiettivo l'ho raggiunto, però è proprio una spinta in più che mi ha dato una speranza che adesso devo raggiungere altre. Proprio questo era diciamo, il mood che ho raggiunto, l'umore che ho avuto.
Che tra l'altro, appunto, considerando il possibile risultato della Coppa Europea, potreste fare anche il famosissimo triplete. Quindi,
Esatto.
a proposito, mi viene adesso proprio così, mi è venuta la domanda. Quanto cambia, una partita dal contesto nazionale a quello europeo?
Ok, allora, beh, in realtà è molto differente. Scusa un attimo che devo.
Vai, vai, tranquillo, tranquillo. Per
Ricarico il
cui
computer.
è tutto live, noi consideriamo.
No,
No, ti ho fatto questa domanda
hai ragione,
perché a
ci si
me
sta
viene
muovendo.
veramente da pensare tanto che, intanto di base ogni partita è molto diversa. E poi ovviamente incontrare squadre europee che hanno anche un approccio al lavoro sportivo diverso possa anche far vivere le partite in maniera diversa. E anche per te può essere una scuola fondamentale.
No, ma sono d'accordo, è proprio così, sono d'accordissimo con quello che hai detto, perché in realtà poi ogni nazione, ogni campionato è un po' una scuola a parte. Noi abbiamo già avuto la fortuna di giocare quelle che sono state la Champions Cup qualifying, sono diciamo, le qualificazioni per la Champions Cup. Non ci hanno visto proprio vincitori, nel senso che siamo arrivati a giocarci una Coppa Europea un po' inferiore, possiamo dire, rispetto alla Champions Cup, e diciamo il basket in carrozzina, ecco, per informazione, si divide nelle coppe europee, parlo, si divide in quattro fasce, e noi abbiamo raggiunto questa che è l'Eurocup 2, e cioè Champions Cup e tutte le coppe europee, le altre coppe europee, però già da quello che è stato questo evento, questa qualificazione a fine gennaio, ho visto quella che era la differenza. Nel senso che incontri scuole di pensiero, scuole di basket diverse. Per esempio, abbiamo giocato contro una squadra italiana, una squadra tedesca, una squadra spagnola e una squadra francese. Questa volta erano tutte squadre di tutte le nazioni diverse. Ma si vedeva un po' la differenza, si vede come ragionano, si vede come girano la squadra, perché è importante pure capire come riescono a sfruttare la propria panchina, e pure vedere come in realtà poi stanno in campo. E tutte avevano un po' delle particolarità un po' diverse a quello che sono in piena il campionato italiano.
Cioè, quali sono, ecco, la curiosità che mi accende, quali sono le differenze sostanziali secondo te? Prendendo per esempio in esame Spagna, Germania e Francia.
Ok, allora spero che diciamo, i miei colleghi diciamo, di basket in carrozzina non mi vengano contro, anche perché in realtà poi ogni squadra è un po' a parte, cioè diciamo che ognuna ha la propria filosofia, però se posso dire, stavo pensando per esempio alla Spagna, pensando alle big spagnole, vedo che la maggior parte di loro, per esempio, spinge tantissimo in quella che è poi la fase di attacco rispetto a quella che è la fase di difesa. E nello stesso momento, in realtà, è una squadra completa in attacco. Mi viene da pensare alla squadra dell'Illunion, che vedendo le ultime partite di quest'anno, in realtà l'Illunion è la squadra di Madrid, che tra l'altro è una squadra. La prima in campionato, se non sbaglio, sì, credo sia la prima in campionato. Ha vinto la Coppa del Re, che è diciamo, la Coppa Italia spagnola, ecco, per far capire. E ho visto che in realtà loro spingono moltissimo in attacco rispetto che in difesa, nel senso loro spingono a fare più punti che a prenderli di meno.
Il
Per
miglior
dire.
attacco è l'attacco. Oppure
Secondo la Spagna il miglior attacco è l'attacco. E ci
no,
sta.
se io subisco 2 punti, gliene faccio tre.
Esatto, diciamo che quello che io ho notato, e ripeto, spero di non far torto a nessuno, forse altri miei colleghi hanno altro pensiero, però sì, ho notato questo e quindi in realtà, per esempio, ho visto che la scuola spagnola ha un po' forse puntato su quello, più punti che più attacco che difesa, e in realtà un giro di giocatori un po' diverso, nel senso che prendendo sempre in analisi quella che è l'Union. È un gioco molto completo. Sto parlando di una delle big, quindi in
Certo,
realtà
certo. Poi
ogni
ovviamente,
squadra.
come dicevi tu poc'anzi, ogni squadra è diversa. Noi adesso
Sì.
parliamo a livello generalistico e soprattutto prendendo in esame, diciamo, squadre che hai anche avuto modo magari di incontrare, di incrociare, di vedere
Sì,
più da vicino.
esatto.
Quindi ci sta comunque avere un'opinione su di questo tipo.
Esatto, per esempio la Germania, farò un ultimo esempio, senza dilungarmi troppo, noi abbiamo scontrato, diciamo, questa squadra del Landil, che è la squadra vicino Francoforte, se non sbaglio, esatto, pure questa è una squadra molto importante della Germania. Loro giocano moltissimo con giocatori che vanno sotto canestro, i pivot alle grandi, e diciamo il loro gioco è molto diviso tra i pivot e in realtà una o due guardie tiratrici. Quello che è più o meno così. Quindi il loro gioco è molto di si basa proprio molto su quello che sono i blocchi, portare dentro questi giocatori e provare a far tirare loro. Poi se non vanno dentro loro, allora si tira da fuori. E questo, diciamo, è un
Gioco
gioco
molto di
che
sfondamento, viene da pensare,
sì, esatto. Mentre per esempio, ecco, per esempio la nostra squadra è una squadra molto tiratrice, ma è anche una squadra molto veloce. Noi puntiamo anche molto sulla velocità, infatti non siamo una squadra sicuramente diciamo, se l'avversario ci vogliono pressare, non è un lavoro facile.
perché giocate molto sulla velocità della palla, sui passaggi.
Esatto. Poi abbiamo anche tanti tiratori, nel senso che se poi loro non riescono a pressarci, riescono a tenerci, diciamo, dentro, se bloccano, diciamo, sicuramente l'area di interno, allora giocano da fuori e abbiamo anche buonissimi tiratori nella nostra squadra. Per fare un esempio, le finali di campionato le abbiamo vinte così. Una squadra molto forte che è il Santo Stefano, il Porto Santo Stefano, che è una squadra delle Marche, e in realtà è una squadra conosciuta per il loro pressing. Siamo riusciti a vincerla anche per quello, perché sì, loro pressano molto bene, però noi siamo anche una squadra veloce. Quindi in realtà questa è stata la differenza.
Allargando un po' la visione d'insieme della situazione, chiamami in casa le Paralimpiadi di Parigi 2024. Allora, tu al momento sei ancora molto giovane, non hai partecipato a nessuna Paralimpiade, insomma.
No,
Anche
purtroppo
perché
no.
sono 5 anni di carriera sostanzialmente, quindi a meno che non sei dopo un anno andato subito a Tokyo 2021. Però ecco, è notizia di qualche giorno fa che la nazionale italiana di basket in carrozzina non si è qualificata per appunto i giochi estivi paralimpici in Francia, ci andrà il Canada. E questo potrebbe aprire tanti, tanti argomentazioni che però io riserverò più per i diretti interessati, che andrò a cercare proprio per questo motivo. Con te però voglio appunto affrontare l'argomento Paralimpiadi, perché noi questi podcast, diciamo, sono sempre un po' incentrati nella maggior parte dei casi su persone che vanno alle Paralimpiadi. Però abbiamo anche avuto persone che ci hanno raccontato i loro sogni in funzione delle Paralimpiadi, oppure perché non sono ancora riusciti ad andare alle Paralimpiadi. Nel tuo caso, ovviamente, la domanda è d'obbligo. Tu sogni di andare alle Paralimpiadi?
Beh, sì, è uno dei miei sogni, anche perché ho conosciuto quello che è la realtà paralimpica e la realtà anche del villaggio paralimpico, olimpico anche, da altri atleti, e ho visto quella che è la bellezza. Entrare anche solo essere qualificati alle Paralimpiadi, poi forse non combinare niente, ma già solo entrare un'esperienza pazzesca, perché incontri tantissimi sport, tantissime esperienze, puoi fare un sacco di amicizie, amicizie in realtà poi importanti, anche perché non. Ecco, scordiamoci che noi siamo atleti, ma che noi bisogna. Io credo, permettimi di fare questa piccola parentesi, ma
Vai,
credo
vai.
che la differenza tra atleti olimpici e paralimpici è che i paralimpici portano un po' più di valori rispetto agli olimpici, nel senso i nostri valori sono anche quelli che sono di sport, sono di fair play, come quelli che portano anche, per esempio, gli atleti olimpici. Ma noi abbiamo anche degli diciamo, ecco, dei te dei, sì, dei temi, dei valori da portare avanti, come quello che è forse l'inclusività, ok? E far conoscere più quello che è il mondo paralimpico, far conoscere quella che sia, che è proprio l'inclusione all'interno della vita totale. Quindi in realtà entrare in questi mondi ti porta, nel mondo delle Paralimpiadi, a riuscire poi nel proprio piccolo a far conoscere a più persone possibili questo mondo. In realtà, secondo me, è un po' una sorta di dovere da parte di tutti noi atleti far conoscere queste nostre vite, perché porterà poi a un po' più di eguaglianza all'interno dello sport stesso. E quindi entrare in questi mondi in realtà ti fa conoscere più sponsor, più atleti, magari anche altri, che ne so, partner poi in future relazioni che potresti avere, capito? Quindi in realtà è un insieme di emozioni che potresti avere, ma anche questi ti ho appena raccontato, diciamo, delle emozioni un po' più forse collettive, ma anche quelle personali. Sentire far parte di una famiglia totale, di far parte o di poter giocare una di quelle che sono le competizioni più importanti a livello sportivo. Perché uno sportivo agonistico in realtà lo sente. Un agonista sente questa differenza e diciamo, è poi il loro sogno, è proprio questo. Provare a fare le Olimpiadi, le Paralimpiadi in questo caso è tanto. È tanto. Quindi sì, è il mio obiettivo, l'ho conosciuto da altre persone. E spero di farlo il prima possibile. Purtroppo adesso il prima possibile significa 2028 Los Angeles. Tra l'altro forse pure un po' più, posso dire, un po' più possibile per me. Ecco, perché nel 2024 di Parigi io ho sempre detto che per me era una doppia qualificazione, nel senso l'Italia doveva qualificarsi, cosa che purtroppo non è stato. E mi dispiace tantissimo per l'Italia, per tutti, per quelli che sono gli atleti, per quella che è, per chiunque ci ha creduto e ha lavorato per questo obiettivo. Lo sport va anche così, mi viene da dire, mi dispiace. Sicuramente ci sono cose da migliorare e spero che chiunque abbia fatto parte di questo progetto capisca che ci sono cose da. E parlo di chiunque, da doversi un po' mangiare le mani per quello che è successo, e però capire che, ok, abbiamo sbagliato questo, perché l'abbiamo sbagliato, dove possiamo migliorare, miglioriamolo perché l'obiettivo deve arrivare.
Il famoso esame di
Sì.
coscienza.
Esatto, proprio esattamente, me l'hai preso, hai detto proprio le parole giuste che non mi venivano. Ognuno deve farsi questo esame di coscienza per capire che ci sta che ognuno prende le colpe proprie. Dare le colpe a chi di dovere, non tantissimo, perché alla fine in realtà, colpa non colpa, tutti lavoriamo per lo stesso obiettivo. Quindi la cosa più importante in realtà è che nessuno si spegne dopo questa sconfitta e che in realtà si lavora per raggiungerla. Perché anche i migliori del mondo arrivano e devono migliorare, ok? Quindi, purtroppo quest'anno è andato così e se si fossero qualificati, la mia seconda qualificazione era rientrare tra i 12 giocatori. Questo era, diciamo,
Certo.
è il motivo per cui io parlo di questa doppia qualificazione, perché è questa cosa, l'Italia doveva qualificarsi e poi io, da giovane che sono, dovevo, ecco, rubare il posto a qualcun altro della mia, ecco, classificazione. Casomai dopo parlerò bene di cos'è, ecco, questa differenza di classificazione del maschio in carrozzina. Però, ecco, devo rubare il posto a chi di dovere per entrare. Per farmi entrare, ecco. Quindi sì, era difficile sicuramente questo obiettivo. Le mie speranze sempre le mettevo, perché le speranze le avrei perse, secondo me, il 28 agosto che iniziava la Paralimpiade e basta.
Allora, della classificazione, guarda, ne parliamo tra poco. Prima
Lo
però,
so, certo.
appunto. No, ma proprio perché è una cosa interessante, secondo me. E prima però, appunto, parlando delle Paralimpiadi, appunto, dobbiamo parlare del tuo rapporto con la nazionale italiana, che è quella che poi, appunto, ti potrebbe permettere di arrivare alle Paralimpiadi. Com'è il rapporto con la nazionale italiana?
Allora, io faccio parte della nazionale Under 22 barra 23, dipende dalle competizioni a cui partecipiamo, e da sempre, diciamo da quando ho iniziato a giocare a basket più o meno, se non sbaglio 6 mesi dopo, un annetto dopo, se non sbaglio sì. E quindi faccio parte diciamo, della nazionale Under 22. E ho partecipato a qualche raduno della nazionale maggiore e quindi diciamo la mia situazione è un po' in quel limbo in cui ancora faccio parte dell'Under 22 perché la meta è quella, è ancora diciamo uno dei miei primi obiettivi perché ecco per esempio noi adesso a giugno parteciperemo all'Europeo Under 22 a Madrid con la nazionale italiana e un mio sogno oltre alle Paralimpiadi di Parigi che purtroppo adesso non sono più una realtà possibile. Ma un mio sogno è portare anche l'Under 22 a successo maggiore. Magari a vincere, ma sicuramente a fare meglio di qualsiasi altra Under nazionale che sia mai esistita. E
Certo.
soprattutto qualificarsi per i mondiali. Sarebbe bellissimo. Gli ultimi mondiali erano quelli di Phuket, che si trova in Thailandia. Già per esempio questa è un'altra cosa, per chiunque fa atleta, chiunque sia un atleta, chiunque faccia sport, pensare che tramite la nazionale puoi viaggiare in tutto il mondo, conoscere tantissime realtà, a me è una cosa che proprio mi accende. Quindi pensare che devo dare il massimo per questi europei, per poi andare al mondiale a farlo chissà dove, a me...
È
Io trovo una
stimolante.
cosa... Sì, la trovo una cosa bellissima, bellissima e soprattutto molto... Esatto, è molto... come posso dire, diciamo, che ti sprona a fare di più. Esattamente. E quindi io sono in quel limbo in cui ancora faccio parte dell'Under 22, voglio spingere per l'Under 22 per far cercare di raggiungere livelli in cui ancora non sono arrivati, e allo stesso momento cercare di mettere un po', di forare un po' il tetto di sopra e entrare anche nella nazionale maggiore. Ho fatto parte di qualche raduno, solo qualche raduno, non ho ancora partecipato a nessuna competizione internazionale della nazionale maggiore. Quello è il mio obiettivo, diciamo. E esatto, questa è la cosa. Ci speravo alle Paralimpiadi di Parigi, perché comunque avevo vinto l'MVP delle finali, abbiamo le coppe europee adesso, abbiamo l'Europa, ho l'Europeo Under. Avessi fatto bene entrambi, forse, che ne so, avrei messo il pallino in testa al coach della nazionale maggiore, e chissà che potrebbe mai succedere.
Ma adesso andiamo a cercare Carlo Di Giusto, non ti preoccupare.
Esattamente.
Salutiamo il coach della nazionale italiana di
Certo,
basket in
lo
carrozzina, insomma. Ciao Carlo.
salutiamo.
Allora, scherzi a parte, tornando un attimo invece alle categorie, dici brevemente appunto come funzionano le categorie funzionali. Per chi magari non lo sapesse, nel mondo paralimpico esistono delle categorie per ogni sport in base alla quale ogni atleta viene, diciamo, classificato a seconda del proprio livello di disabilità. E variano in realtà queste categorie. Per l'atletica c'è un tipo di categoria, per il nuoto c'è un altro, e per il basket com'è?
Allora, non che mi vogliano male gli altri atleti degli altri sport, però forse sono di parte, ma secondo me il basket carrozzina è uno degli sport più inclusivi, perché a differenza degli altri sport, tutte le categorie giocano insieme. E questo è possibile perché le disabilità vengono classificate tramite un punteggio che va da punti 1 a punti 4 e mezzo, e più alto il tuo punteggio, meno sei disabile. Ecco, io per esempio sono amputato di coscia, quindi sopra il ginocchio, ho comunque il movimento di tutto il corpo e quindi ho una classificazione da punti 4. Un paraplegico, che potrebbe essere ecco, avere una paralisi abbastanza alta, diciamo a livello dell'addome, un po' sotto il petto, è classificato da punti 1. Quindi questa, diciamo, è la differenza del punteggio, e questo punteggio, che da punti 1 a punti 4 e mezzo, serve perché nel momento in cui vai a schierare il quintetto in campo, la somma dei punteggi non deve superare 14 e mezzo. Questo significa che sicuramente non puoi portare 5 punti 4, quindi 5 amputati come me, perché 5 e 4 fa 20,
Certo.
e non ci arrivi, diciamo,
Se no siamo
superi.
tutti bravi così.
Esattamente, esattamente. Non è... È inutile, diciamo, non inutile, però è sicuramente svantaggioso portare 5 punti 1, e quindi la bellezza del basket in carrozzina è che devi riuscire a fare questi un po', questi incastri tra i punteggi, e fare la squadra che gioca meglio, ecco, tra tutti i punteggi. Questa è la cosa. Quindi la classificazione funziona così. E quindi sicuramente nel momento, quando parlavo delle classificazioni di prima, io per esempio in nazionale dovrei rubare il posto a quelli che hanno il punti 4 come me, perché sicuramente la nazionale ha bisogno di una rosa che sia aperta e quindi sia soprattutto diversificata dai punteggi. E quindi io, per esempio, in questo caso la nazionale è stata scelta con 3 punti 4. Il mio obiettivo era rubare il posto a uno di questi 3 punti 4, per
Visto?
far capire un
Ma
po' la
infatti
differenza.
gli atleti non si sono qualificati proprio perché non ti volevano far rubare questo posto.
Ah,
Era tutto uno
forse è
stratagemma,
quello,
i
forse è
poteri
quello.
forti.
Lo so, forse è vero, forse hai ragione.
Allora, scherzi a parte, mi piacerebbe tantissimo continuare questa chiacchierata perché comunque, ripeto, a livello personale, ho un passato da baschettaro e quindi
Ok.
insomma mi rivedo molto nelle parole che dici e ci sarebbe veramente da dire tante altre cose, soprattutto sulla tua storia personale, però il tempo è quel che è tiranno, come direbbero quelli bravi, e quindi arriviamo alla, diciamo, rubrica finale, quella che è ricorrente in tutti i nostri podcast e che un po' mi permette anche di raccontare una mia perversione, cioè la rubrica si chiama Mai più senza Paralimpiadi, dove per paralimpiadi non intendiamo le paralimpiadi in senso stretto, ma qualcosa di cui nella nostra vita quotidiana non possiamo mai fare a meno. Il mio mai più senza paralimpiadi, quindi la mia perversione, è il cibo. Ma non il cibo salutare, il cibo proprio, o il junk food, oppure il cibo che proprio ti fa bene, ma non è roba che puoi mangiare tutti i giorni, tipo pizza,
Certo.
sushi, capito? Queste cose qui. Qual è il tuo mai più senza paralimpiadi?
Di cibo? Giusto,
No,
se ho
in
capito
generale,
bene.
io ti faccio proprio l'esempio che nella mia vita quotidiana è il cibo, però
Ah,
per te
ok.
invece, nella tua vita quotidiana, cos'è quella cosa di cui non puoi fare a meno?
Bella domanda.
Tipo uno che dice bene il tuo cognome, non posso fare a meno di lui perché dice bene l'accento sul mio cognome, non lo
No,
so.
no, certo, no, no, capisco. Beh,
Questo è tosta.
è tosta perché ti risponderei anche in realtà il basket stesso. Mi sembra un po' stupido forse, però,
No,
perché siamo
è
di
una buona risposta,
sport,
eh?
parliamo
È la
sempre
tua
dello sport.
risposta.
No, no, lo so perché io ho sempre vissuto un po' il basket anche come una sorta di mia nicchia dove potermi tranquillizzare, no? Almeno finché ancora giocavo in piedi, mi ricordo che passavo estati intere all'oratorio con i miei amici a giocare a basket, ma anche adesso, quando voglio, posso andare a tirare qualche volta, e per me quelli sono momenti in cui mi posso scaricare mentalmente, tirare, 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 stare là ora a tirare. In realtà mi permette di ripensare, di rimuginare anche quella che è la mia vita. Però un mai più senza paralimpiadi, in realtà, beh, io sono molto per anche la socialità, devo dire. Quindi, oltre al basket, che mi sembra una risposta onesta, ti direi anche una delle mie più paure, ecco, e quindi si trasforma in una delle mie perversioni, se vogliamo chiamarla come l'hai chiamata tu. Ecco, è trovarmi da solo. Cioè, a me piace essere parte di qualcosa. Tutte queste relazioni sociali, in realtà, secondo me, rendono la vita un po' più viva. Quindi parlo forse un po' più semplicemente dei miei amici, ma anche far parte attiva di quello che è il movimento paralimpico, ma in generale anche il movimento universitario. Quindi forse il mai più senza paralimpiadi per me è relazioni sociali, vita sociale. Questa forse la definirei.
Mi piace questa risposta e soprattutto è la prima volta che ci viene data. Sappi questo. Allora,
Grazie.
ora devo chiudere con, diciamo, il mio consueto mantra. Alla
Vai.
nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Alessandro Sbuels.
Ciao a tutti.